Ciao, siamo Dominique
e Dragana
e questa è la ricetta del successo.
Oggi con noi abbiamo una giovane artigiana di Udine.
Ambrati Latti, fondatrice di Adelaide 1931, crea capi ecosostenibili con linee pulite e geometriche. Tutto iniziò da un viaggio.
Ciao Ambra, oggi abbiamo con noi Ambra di Adelaide 1931.
Ciao ragazze, ciao.
E sì, iniziamo con perché questo nome?
Allora, il nome l'ho scelto appunto nel 2019 quando ho iniziato a pensare all'attività e volevo unire l'anno di nascita di mia nonna, che è il 1931, perché appunto è stata una figura fondamentale per me che mi ha avvicinato al mondo della sartoria sin da quando ero una bambina. E poi mi piaceva anche questo nome femminile, Adelaide, un po' perché è stato anche il nome della bambola a cui ho fatto il primo vestito e un po' anche per omaggiare un'attrice famosa, teatrale, nata come me a Cividale del Friuli, Adelaide Ristori. Per cui ho unito queste due comunque figure femminili che per me sono importanti.
Ma come è iniziato tutto la tua strada professionale?
È iniziata 10 anni fa in Islanda, nel senso che io mi sono laureata nel 2011 in design degli interni. Dopodiché ho fatto una breve work experience, sono tornata a vivere a Udine, ho trovato una work experience in design degli interni, però dopo qualche mese che ero dietro al computer AutoCAD a spostare linee ho capito che non era proprio il mio, per cui ho lasciato tutto e sono partita a vivere 6 mesi a Reykjavik in Islanda e lì mi sono diciamo avvicinata sia al mondo dei collettivi di designer islandesi che anche al mondo della sartoria e ho capito appunto che volevo fare questo diciamo come lavoro. Per cui ho avuto una grande fortuna che quando sono tornata a vivere in Italia nel 2012 c'era un corso di sartoria e modellistica a Udine ed era gratuito. Mi sono iscritta, ho passato le selezioni, ho fatto un anno e ho preso la qualifica. Per cui poi sono riuscita a unire il saper fare proprio a livello manuale artigianale alla preparazione del Politecnico, per cui tutto, no, grafiche, tutto quel mondo lì. E ho lavorato per alcuni anni sempre con contratti precari in aziende di abbigliamento della zona, della regione. E nel 2019 mi sono trovata per l'ennesima volta a casa, senza contratto, licenziata, e per cui ho detto, boh, forse questo è il momento giusto per iniziare a pensare a una mia attività. E ho fatto un corso di imprenditoria quell'anno, che è durato 3 mesi, con tanto di business plan. Insomma, ho capito quali potevano essere i punti forti e i punti meno forti, un po' le lacune della mia idea. Così poi ho deciso di aprire diciamo col nuovo anno nel 2020 e appunto è una particolarità di aver aperto attività e la partita IVA il 9 marzo 2020, che ricordiamo tutti cosa è successo, cioè il lockdown. Sì, il tempismo non è stato dei migliori, però col senno di poi è andato tutto bene, diciamo Adelaide ha iniziato a spiccare il volo, anche se ovviamente sono sempre periodi alti e bassi, okay. Sia è normale per un'attività artigianale indipendente che proprio per il periodo storico che stiamo attraversando. Però vabbè, sì, il punto forte appunto di avere una piccola realtà è che io posso progettare ogni mese quello che voglio fare. Sì, non è come avere una grande realtà che per attuare magari un cambiamento ci vogliono mesi. Io decido che c'è il lockdown, è tutto chiuso, cioè fondamentalmente i primi anni, il primo anno ho fatto così, era tutto chiuso, facciamolo online. Ho iniziato, ecco, una cosa secondo me interessante è che io ho fatto un percorso inverso, nel senso prima ho avuto Instagram e Facebook, durante il lockdown mi sono fatta conoscere tanto attraverso i social perché era il momento, no, dove tutti eravamo sui social e ho iniziato a fare le prime vendite online da Instagram, poi ho fatto il sito e poi l'e-commerce e di solito è una procedura che va al contrario, no? E invece sì, questa è una cosa particolare appunto del poter anche gestirsi, no, in maniera immediata i cambiamenti.
Tu sei andata via 6 mesi, no? Come sei andata lì? Tramite qualcuno? tramite l'università, non so.
No, sì, sì, allora, no, ho fatto la ragazza alla pari, perché appunto avevo 22-23 anni, 22, non ricordo, ed era l'unico modo per andare in un posto del genere, perché comunque l'Islanda c'è, cioè, abbastanza particolare, non, cioè lo puoi fare di prendere lo zainetto e partire, però è un posto difficile. E per cui ho fatto la ragazza alla pari, ero ospitata da questa famiglia per i primi 4 mesi e poi gli ultimi 2 mesi invece avevo cambiato casa e lavoravo da Rosso Pomodoro come cameriera. E in tutto questo appunto ho avuto la fortuna di conoscere un po' di persone e anche entrare appunto in questo mondo di collettivi di designer, che là sono, cioè, sono avantissimi, nel senso è lì che ho iniziato a vedere le prime piccole realtà, come adesso è magari la mia, che all'epoca qui in Italia non ce n'erano tante, adesso fortunatamente ce ne sono di più. E per cui sì sì no, sono partita con questa base, nel senso con un appoggio. Ed è stato un po', diciamo, io avevo messo diverse preferenze, comunque sempre scandinave, perché io amo la Scandinavia, amo il nord Europa, e casualmente mi ha contattato questa ragazza islandese che aveva studiato a Bologna, per cui sapeva anche l'italiano, infatti io parlavo italiano con lei e lei voleva esercitarlo, no, dopo tanti anni. E così sono partita, ma tipo dall'oggi al domani, in giro di una settimana. Sono partita per questa avventura, ho mollato tutto, ho fatto una cena con gli amici, ragazzi, tipo domani parto e sono andata. Ed è stato veramente, è stato difficile, perché sono del, c'è una cultura che è abbastanza chiusa in sé. Okay. Cioè io pensavo, anche ero giovane, venivo comunque l'anno prima, ero stata a fare l'Erasmus a Bruxelles, per cui sì, cioè conosci gente, no, giovane. Invece ho detto, boh, arrivo italiana, no? Mi vorranno conoscere, invece nessuno mi ha mai calcolato, cioè proprio sono molto chiusi, no? in loro. Però lì appunto è stato bello, perché ho sentito tanto l'energia dell'isola, che è una cosa pazzesca, e anche l'arte che hanno loro e la cultura proprio del creare, è stato molto molto bello.
Ma dopo sei ritornata...
Sei mai ritornata?
Sì, sì. No, no, mi piacerebbe tantissimo.
Cosa ti manca di Islanda?
C'è qualcosa un po' che ti manca? La sensazione quando sei lì. C'è questa cosa, no? Questa emozione, questa energia che c'è, che la senti solo lì. Perché è proprio una terra di fuoco e di ghiaccio, cioè assurda. Infatti mi piacerebbe tanto tornare, probabilmente organizzerò un tour con tutte le persone che vogliono venire con me e magari andiamo su tutti insieme. Sì, no, è uno dei prossimi viaggi, cioè prima farò altri viaggi, poi tornerò anche lì assolutamente. Però mi piacerebbe anche stare magari un mese, però è costosissimo, è molto costosa. Però mi piacerebbe proprio l'esperienza, non viverla, cioè come viaggio, ma come vado, magari in un momento sei della vita dove hai bisogno di ispirazione, star lì anche da sola, cioè anche se mi piacerebbe farlo vedere al signor Adelaide, e stare lì, come ho fatto a Copenaghen ad agosto, sono presa e sono andata da sola. Certe volte io ho bisogno di queste cose, sì sì sì.
Come inizia il tuo processo di creazione?
Allora, parte sempre soprattutto dall'ispirazione, che sia un viaggio, che sia una mostra, ma anche un film, per dire, vedo qualcosa che mi richiama, no, una linea, qualcosa, e tendenzialmente a me vengono le idee prima di addormentarmi, cioè io sono lì che penso, mi viene l'idea e magari il giorno dopo la sviluppo. Non disegno quasi mai, faccio subito carta modello e prototipo, anche questa è una cosa un po' strana. E così sperimento. C'è da dire che ultimamente mi dispiace tanto, non ho il tempo per sperimentare cose nuove. Okay. Perché purtroppo quando sei sola ci sono tantissime cose da fare, tra cui tanto back office, burocrazia, sì, che ti impiega il 40% del tempo, forse anche di più, e ti portano via il tempo per fare cose nuove, no? Infatti io adesso sento che ho necessità di mettermi lì un mese e fare... ad esempio la linea uomo me la stanno chiedendo da tantissimo tempo, ma non riesco proprio a livello di tempi a farla. E per cui, tornando alla tua domanda di cosa, come inizia il processo creativo, sì, direi così, da qualche idea, da qualche spunto, e poi ma tutto molto mentale, poi voglio faccio subito concretamente la prova e la indosso.
E deve esserci qualcosa durante questo processo, ovvero non so, cioè, ci hanno detto devo chiudermi per 3 giorni lì, deve esserci silenzio, nessuno che mi disturba.
Sì, no, ti direi stare chiusa in laboratorio e creare. Cioè stare, io ho tanto bisogno spesso di stare con me stessa, per quello prendo, vado da sola da qualche parte, perché molto spesso no, con la vita che abbiamo, molto frenetica, che poi vabbè siamo in una Udine, non siamo a New York, però comunque hai sempre cose da fare, no? E molto spesso mi ritrovo, mi sento distante da me stessa, no? Mm-hmm. Per cui io ho bisogno sì di chiudermi in me stessa e di ritrovarmi per poi creare qualcosa.
Chi compra da Adelaide 1931?
E il target di Adelaide è bello trasversale, infatti è una cosa che a me fa impazzire, perché riesco, cioè non riesco a vestire, nel senso le donne che acquistano da me vanno dai 30 anni ai 70 e sono tutte completamente diverse, sia di fisicità che di personalità, ed è una cosa che a me piace tantissimo, proprio vedere lo stesso capo su tante persone diverse. Per cui sì, ti direi che è abbastanza trasversale, comunque sì, sono persone che ricercano il capo artigianale, hanno piacere e capiscono anche il valore, no, della cosa, amanti dei viaggi, del Nord Europa o anche del Giappone, perché poi ho tante linee giapponesi che non si sa da dove vengano fuori, nel senso che mi piace il Giappone, però non è che sono fissata con la cultura, e quando mi metto in questi miei momenti a fare delle cose escono tanto delle linee giapponesi che io dico, boh, probabilmente in una vita passata ho vissuto in Giappone, perché non me lo so spiegare. Ad esempio, dopo mesi che facevo un particolare, no, un dettaglio, ho scoperto che è dell'antica tradizione sartoriale giapponese, ma io non lo sapevo, infatti i brividi, ho detto ok, probabilmente in una vita passata ho vissuto in Giappone.
Sì, ma adesso voglio sapere che dettaglio
sono. È l'orlo, è la cimosa, questi qua, che nessuno li usa. Sono, spieghiamolo, sono i bordi dei tessuti, i lati dei tessuti, si chiama cimosa, e di solito anche nella tradizione sartoriale italiana, cioè, vanno buttati via perché sono scarti. Invece a me piacciono un sacco e sono certe volte proprio anche i punti forti, li uso anche per le tasche. Oppure questi pantaloni, no, questi no, anche sui pantaloni, quella cosa lì.
E la ricerca del materiale, come decidi, cioè dove trovi il materiale? Come?
Vado in, diciamo, Triveneto, rimaniamo generali su questa zona qui, in Veneto, ecco. Ci sono tanti magazzini dove ci sono tutte le fine serie, per quello è un progetto ecosostenibile, perché vado a usare dei tessuti che purtroppo, cioè, sono di ottima qualità, ma purtroppo verrebbero scartati e saranno destinati a essere rifiuti. E vado appunto nello specifico in questa azienda qui, e poi un'altra azienda che non dico mai a nessuno, perché è proprio una cosa, sia che sono affezionata io ad andare da loro, e dove acquisto le lane in materiali un po' più pregiati, poi cotoni molto buoni che producono loro.
Cosa significa scarti? In che senso? Cioè, spieghiamo un po' cos'è.
Sono si chiamano, in realtà è meglio dire giacenze di magazzino, ovvero le grandi aziende di abbigliamento tendono a progettare i consumi tutti per eccesso, per cui se hanno bisogno, mettiamo, di 10, loro acquistano o fanno produrre 15, 20, e per cui rimane nel mondo questa parte, questi 5 o 10 extra che loro scartano, cioè non li usano, e così appunto si chiama o fine serie, cioè sono tutti questi tessuti che sono veramente perfetti ma che le aziende non usano più. Infatti io dico sempre, secondo me le aziende, invece di fare le linee che poi è greenwashing, dovrebbero andare in questi magazzini e fare le collezioni, perché sono veramente enormi, Io un giorno ho fatto vedere un video su Adelaide, erano tutti sconvolti ed era solo un magazzino, ma ce ne sono tanti metri quadri di tessuti, di rotoloni che nessuno usa. Però dai, io nel mio piccolo cerco di fare la differenza e fortunatamente adesso ci sono tante attività come le mie e tante. Ne vedo anche in giro per l'Italia ed è anche bello perché ci stiamo unendo, no? Un po' tutti, ci stiamo conoscendo, ci seguiamo e per cui sì, dai, nel nostro piccolo cerchiamo di fare qualcosa.
Le difficoltà di essere un'artigiana?
Sono tante, sono tante e soprattutto di essere un'artigiana che lavora da sola, sì. Secondo me. E allora, dell'essere artigiana c'è i pro e i contro. E come contro la burocrazia, secondo me, quella perché porta via tanto tempo, sempre cose a livello di sì, burocrazia o comunque leggi, regolamenti. Ad esempio, faccio un banale esempio, no? Io ho il registratore di cassa, però sono una piccolissima attività, devo fare gli aggiornamenti ogni anno a pagamento miei e per l'agenzia delle entrate come fosse un grandissimo negozio. C'è anche quello, un esempio piccolo, no? Che a me fa la differenza. Fortunatamente, ecco, qua posso parlare bene del territorio, nel senso che siamo, ci troviamo ogni tanto tra di noi e ci confrontiamo. Quello secondo me è molto molto importante. E poi il fatto, no, di essere, ecco, sola, quello sì, perché d'altronde, cioè, se io non sono in forma non va avanti, no?
Collegandomi a prima, sei tutto un mix. Vai. Qual è la fase che preferisci del procedimento creativo?
La fase che preferisco, direi senza ombra di dubbio, è la fase iniziale, per cui il prototipare, cioè l'idea, carta modello, taglio la stoffa, cucio e lo vedo realizzato. Quella è la fase mia preferita. Infatti io vorrei tantissimo un domani poter delegare la parte di cucire, cioè quando poi devi cucire tanti pezzi, quella, perché a me, cioè, non è che non piace cucire, mi piace molto di più fare tutta l'altra parte.
Qual è invece il capo che preferisci di più della tua collezione che hai fatto?
Sono affezionata al pantalone Laguna, che adesso non... Ah, cioè, vedete, sì, la gonna.
Sì.
E, perché è stato uno dei primi capi che ho fatto proprio nel 2019 ed era piaciuto tanto, l'ho fatto i primi 2 anni. Questo è il terzo anno alla fine, perché mamma mia, vola il tempo. E, per cui sì, no, il pantalone Laguna assolutamente, che è appunto ispirato alle linee geometriche della laguna glaciale di Islanda, Yogur Salon, e per cui sì, sono affezionata a quello, diciamo, è un po' più quello, il capo più iconico di Adelaide.
Qual è il consiglio che daresti a una persona che vuole fare qualcosa ma che adesso è un po' lì chiuso, paura?
Allora, il mio consiglio è di farsi aiutare, cioè chiedere aiuto, nel senso seguire dei corsi come ho fatto io, perché soprattutto se stiamo parlando di un'attività creativa, molto spesso non hai l'altra parte, cioè ti manca la burocrazia, i numeri, che io stesso pensavo che fosse una cosa impossibile o che non mi piacesse quel lato lì. In realtà, quando poi ho fatto il corso, cioè a me piace seguire anche quella parte lì adesso. E per cui sì, no, il mio consiglio è capire bene le linee basi, no, dell'idea, il target, e poi fare o un corso o comunque rivolgersi a una figura professionale che ti sa dire appunto se l'idea può essere fattibile o meno, e comunque prepararsi bene, fare il business plan. Ok, nel mio caso io l'ho dovuto cestinare perché nel 2020 io l'avevo fatto tutto di pop-up e eventi, ma ovviamente non è stato così, però mi è servito per mettermi tanto in discussione, cioè ancora di più di prima, però con delle idee concrete per arrivare a un obiettivo. E che tutto è possibile, secondo me, cosa che non pensavo. ed è importante anche avere vicino, secondo me, qualcuno che ti dice vai, ce la puoi fare, che nel mio caso è stato il signor Adelaide, e anche quello è molto importante perché appunto già fai un'attività magari da solo, però hai bisogno di qualcuno che ti supporti e che ci sia magari nei momenti di difficoltà, ma anche solo per confrontarsi. Ogni tanto arrivo a casa del signor Adelaide e gli dico momento brainstorming, perché essendo sola certe volte magari fai anche l'errore di non crescere, no? Se non ti confronti, allora mi rivolgo a lui, o piuttosto io chiedo anche tanto alle mie Adeliders, alle clienti.
Come gestisci o come organizzi la tua vita privata con quella lavorativa?
Allora, cerco di scindere le due cose, anche se all'inizio non è stato semplice, un po' per il Covid, il lockdown. Cioè, fate conto che io all'inizio, marzo 2020, che stavo cercando il laboratorio, avevo le macchine da cucire in soggiorno e il tavolo era il tavolo da taglio, per cui noi mangiavamo tipo sul divano perché non avevamo altro spazio, per cui all'inizio è stato molto difficile separare le due cose. Ma secondo me è anche abbastanza naturale e normale che sia stato così, perché quando inizi sei totalmente focalizzato su quella cosa e diventi quella cosa lì. Per cui il primo anno di sicuro è andato così, non c'era, anche quando andavo una settimana in ferie in estate, io mi ricordo che lavoravo, ero su Instagram, rispondevo, mandavo, cercavo di vendere online. Il secondo già un po' mi sono cercata di distaccare, perché sennò arrivi che sei, cioè non hai, vai fuori, no? Nel senso non hai un attimo, ti perdi. E per cui ho iniziato un po' a rilassarmi quando ero fuori da Adelaide, e ho cercato anche di essere Ambra fuori dal lavoro. E secondo me questa cosa si è vista anche sui social, perché io all'inizio parlavo più di me, perché ovviamente bisogna farsi conoscere, farsi vedere, però il secondo anno già un po' ci tenevo tanto a separare le due cose. Questo terzo, secondo me, ha raggiunto l'equilibrio che sento che è giusto per me, nel senso quando chiudo cerco veramente di non chiudere, di non parlare tanto della mia attività, solo quando sono in crisi e arrivo dal signor Adelaide e la cena e dico dai, parliamo di questa cosa, ho bisogno di un parere, e ascolto quello che ha da dirmi.
Chi vorresti vestire? Chi vorresti che porti i tuoi capi Adelaide 1931?
Intendi come personaggio?
Ma come? Cioè...
Perché per me, a me basta già che le mie Adeliders indossino i miei capi e sono molto contenta.
Bene, finiamo con l'ultima domanda, che è cos'è per te il successo? Cosa significa il successo?
Per me il successo è fare il lavoro che ti piace. Cioè, come io adesso sto facendo quello che mi piace, io mi sento bene, realizzata, e per me sono tipo... è il mio successo. Poi ci sono tanti tipi di successo, anche il successo personale, che appunto può essere il lavoro, ma anche avere delle belle amicizie, trovare l'amore. È fare quello che ti piace, ti va di fare, e soprattutto anche gestire il proprio tempo come si desidera. È un grande successo.
Grazie mille.
Ti auguriamo un grande in bocca al lupo per
2023, visto che entri come una donna sposata.
Sì, grazie mille, grazie, grazie.
Ti è arrivato in testa?
No,
lasciamo stare.
No, lasciamo stare, perché no, domanda.
Perché per noi sei Adelaide.
Sì, ma Ambra. Non Giada.
Non Giada.
No. È una cosa talmente sentita,
sì,
che
c'è. L'hai capita?
Sì, perché sì. L'hai già fatta in passato, perciò ho capito.
Super.
Ah, perfetto, fatto.